Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.
Bentornati amici di Radio Incredibile, siamo con il terzo speaker di oggi qui al TEDx Ascoli Piceno ed è Luigi Maria...
Non ricordo il cognome.
Perotti,
Luigi Maria Perotti, il tuo cognome è originario dalle nostre parti?
No, lui è di San Benedetto.
No, dalle nostre parti verso le montagne, no?
Ma guarda, non lo so, cioè comunque sono nato a San Benedetto.
San Benedetto, sì. Ok.
Allora, regista,
esatto, sì. Noi abbiamo dato una sbirciata al tuo
curriculum.
Velocemente al tuo curriculum, originario di San Benedetto, hai partecipato oggi al TEDx portando uno speech, o comunque un intervento che si avvicina all'idea della narrazione come un momento che ci cambia anche dopo che abbiamo raccontato qualcosa. Non so se
ho sentito l'ultimissima parte del suo intervento in cui ha parlato del fatto che ha citato una cosa a me molto cara, che è lo zio dell'uomo ragno, che dice da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e parlavi del fatto che oggi la nostra conoscenza è un potere. Mi ha colpita questa tua affermazione.
Più che la nostra conoscenza, la capacità di entrare in relazione col mondo che ci circonda. Cioè i social network ci permettono di fare cose che in passato riuscivano a fare solo i supereroi. Cioè sì, parlare con qualsiasi persona del pianeta tendenzialmente è possibile, cambiare la percezione di qualcosa attraverso le immagini. Prima potevano farlo solo gli addetti ai lavori del campo dei media o politici o comunque gente di potere. Adesso ho fatto l'esempio della foto scattata ai camion dei militari che portavano via le bare da Bergamo. Sì. Quella è cioè un paese in emergenza come era l'Italia, con una epidemia che stava facendo comunque danni, che avrebbe fatto danni. Mentre molti non avevano capito la reale portata di quello che sta accadendo, nonostante i politici si sprodigavano nello spiegare, è bastata una foto scattata da uno come noi.
No? Perché tra l'altro la foto non è nemmeno chiarissima,
no?
È proprio...
No, beh, quello che io ho mostrato nelle slide è un frame del video, perché è proprio un vero e proprio video quello che è stato girato, però ho preferito mettere solo una slide. Sì, quindi diciamo che uno si è affacciato al balcone, ha filmato quello che vedeva di notte e comunque, cioè, non so se anche per voi la stessa cosa, in quel momento ci siamo resi conto che la gente stava per morire ed era tanta, tanto che non c'era più posto nei cimiteri. Per me è stato un momento di svolta nella prima fase della pandemia, cioè diciamo, non che io non fossi consapevole che stavano succedendo cose, però mi sono reso conto che le persone che erano intorno a me hanno cambiato atteggiamento rispetto a questo, e quindi l'ho visto come una sorta di, cioè, se tutti possono fare questo, perché tendenzialmente adesso abbiamo delle cose che prima non erano possibili, dobbiamo avere la responsabilità, imparare a usarle come fanno i supereroi con i superpoteri, cioè impariamo a gestirle, perché vabbè, io poi mi sono concentrato su una parte dei poteri che i social media ci danno, perché comunque è pieno di insidie adesso, cioè se davvero tutti possiamo dire tutto, siamo liberi di credere a chi vogliamo, si è passati da l'ho sentito in TV come garanzia di veridicità a l'ha postato anche lui per dire guarda è vero perché l'ha postato pure quello
tizio.
E questo significa che
in un mondo in cui mi è capitato più volte di sentirmi dire o di sentir dire sì, mi hai dimostrato che quello che io sto dicendo non è esattamente la verità, ma siccome io lo penso va bene lo stesso.
No, sì, pure a me è capitato.
Penso che sia importantissimo, come dicevi tu, rendersi conto della responsabilità che uno ha.
Sì, come che sulla birra che scrivevano drink it responsibly, post it responsibly, cioè anche che non so che ne pensate voi, ma sto fatto dei terrapiattisti, cioè che
c'è. Allora guarda, spogli
la porta aperta.
Allora guarda, io su Radio Incredibile, siccome sono di estrazione scientifica, faccio un programma di divulgazione che è partito perché sostanzialmente quando c'è stato il terremoto del 2016 abbiamo cercato di mettere un freno a quelli che c'era stato dopo il terremoto, tutti quelli che dicevano di poter prevedere i terremoti. E diciamo l'idea della divulgazione era partita proprio da questo, cioè dal fatto di dire facciamo attenzione perché proprio sui social vanno, diciamo, si diffondono idee che, diciamo, parafrasando quello che dice il TED, non vale tanto la pena che vengano diffuse, o meglio, che vengano diffuse consapevolmente in qualche modo, capito? E quindi sicuramente siamo sulla stessa linea d'onda.
Ma sto dal terremoto, io intervistai uno che diceva appunto che usciva un gas,
sì,
a un certo punto, che era uno delle università
dell'Aquila. Sì, che è venuto pure ad Ascoli, ma è perché era gente che in qualche modo era un modo anche per fare soldi.
Poi
è un modo per fare conferenze. Per carità, ci sono sicuramente degli studi che dicono, in questo caso il radon è un gas, come si dice, non premonitore, ma che viene emesso prima che avvenga, perché viene liberato dalla formazione di fratture. Però da qui a poterli prevedere, diciamo, ce ne passa un bel po', capito?
Ecco. Io sono il re delle digressioni inutili, quindi per fortuna voi avete le forbici, quindi
vabbè. No, non ti preoccupare.
Ti volevo fare una domanda in realtà tecnica che riguarda la tua attività, cioè sei un regista e quindi hai a che fare con il racconto, perché penso che l'occhio racconta, no, nel tuo caso. Mi chiedevo quale fosse un po' il tuo rapporto con questa attività, cioè quale fosse il rapporto che tu hai con l'idea che devi raccontare qualcosa, come nasce questo momento, cioè tu un giorno ti svegli e decidi che vuoi raccontare qualcosa, oppure ti colpisce qualcosa e lo racconti. Quando, apposta per il discorso che stiamo facendo adesso, no? Cioè il rapporto con questa verità che ormai c'ha la V minuscola, quando devi raccontare qualcosa e nella forma del docufilm, comunque nel fare domande a delle persone, come ti rapporti con questa cosa qui?
Guarda, raccontare storie è anche questo un superpotere, perché tu puoi creare mondi e persone che poi vivono nella testa delle persone, quindi io non so se è forse un desiderio di megalomania. Ma io non racconto fiction, nel senso non faccio, anche se devo dire, forse una parte del mio ego lo vorrebbe, però io racconto storie vere, nel senso, esatto, quello, storie vere, racconto storie che si svolgono nella realtà. Noi viviamo in un mondo in cui la capacità di filmare quello che ci circonda è cambiata radicalmente. Io sono cresciuto VHS, adesso c'è un telefonino che filma in 4K e cambia quello. Questo apre una serie di storie che altrimenti non avrebbero potuto essere raccontate. Quindi secondo me ho trovato in questa innovazione tecnologica la possibilità di raccontare storie che altrimenti non potrebbero rimarrebbero lì, una delle nuove frontiere del racconto cinematografico. Perché il film d'autore è forse, cioè, partiamo, Hollywood ripete sempre se stessa, perché ovviamente quando fai un film e costa come una finanziaria devi preoccuparti che lo vadano a vedere, quindi diciamo c'è ritmo, c'è
estetica, anche una certa estetica.
C'è un'estetica, ma c'è anche una grammatica che è sempre più vicina a quella delle stories. Non so se ci avete fatto caso, ma i film vanno velocissimo. I film,
sì,
tipo gli Avengers vanno velocissimo.
Sì, io non ci riesco più a vedere i film, infatti, perché sono abituato. Ho rivisto Non ci resta che piangere un paio di anni fa e mi sono reso conto che è un film che c'ha il ritmo della mia vita. Mentre se vedo i film con i miei figli, e non ci riesco, perché ti fanno venire, corrono proprio.
Guarda, Tenet.
Sì.
Tenet, l'ultima serie. Tenet, vabbè.
No spoiler.
No spoiling. Però, vabbè, Nolan, perlomeno chi ama il cinema, chi ama la ricerca nel campo cinematografico, sa che Nolan ti propone delle strutture narrative in cui lui gioca con il tempo e con gli spazi. Ci siamo innamorati, anche se non abbiamo capito del tutto, però mi avevo di Interstellar. poi ci troviamo a vedere Tenet, dove comunque sì, è bello, cioè è bello, alcune scene sono carine, sono particolari, girate in un modo magari mai fatto prima, però la profondità dei personaggi non regge, cioè è abbastanza pensato per dire wow. È come James Bond, tu non vai a vedere James Bond non per la storia, ma perché sai che vedrai cose fighe, come gli Avengers, cioè c'è quel tipo di cinema. Poi c'è un altro tipo di cinema che fa ricerca, secondo me, non vorrei spontificare, che potrei anche, però, e la ricerca sta proprio in storie che altrimenti prima non potevano essere raccontate. Io che mi muovevo con la troupe, adesso filmo le mie cose da solo completamente, perché è diverso stare in un contesto davanti a qualcuno che non si accorge di essere raccontato. Un conto è arrivare con una troupe 4 persone, tu c'hai quello che tutti chiamano gatto peloso, sì, il boom sopra la testa, sì, per filmare quello che tu dici, è difficile. Invece, se tu sei lì e hai gli strumenti per filmare quello che ti sta accadendo, tu sei in mezzo alle persone, puoi raccontare l'evolversi dei fatti essendo parte dei fatti, e questo secondo me è una strada, è qualcosa che prima non si poteva fare, adesso si può fare ed è giusto che proviamo a farla.
Certo.
Poi non tutte le storie vengono bene, però cioè, è un filo. Per questo io sono innamorato della realtà, della realtà non direi, però di questo tipo di racconto.
Del racconto della realtà.
Del racconto di cose vere, cioè i miei personaggi sono gente in carne e ossa che ha una vita prima e dopo e di cui io sporziono delle parti per creare una storia per il mio pubblico, per il nostro pubblico.
Certo.
Ma una domanda mi veniva, questo racconto di storie, ecco, la grammatica delle tue storie ha qualche particolarità oppure è, diciamo, la qualità tecnica si perde nel momento in cui io adopero il telefonino per riprendere in 4K quello che mi succede davanti,
cioè il mezzo cambia risultato.
Esatto, cioè è cinema ancora oppure è portare sullo schermo le mie riprese del telefonino poi tagliate ad arte eccetera eccetera. Questa è una domanda che mi sono sempre fatto, cioè io non vado più con la troupe, non vado più con la telecamera, vado col telefonino, quindi perdo anche, cioè la mia domanda è, perdo nella parte tecnica, nella fotografia, nella qualità tecnica del racconto che faccio.
Scusami se anticipo, ma tu sei montatore anche di ciò che...
Io faccio tutto.
Questo era per capire un attimo anche dal punto di vista dell'attenzione a certi dettagli.
Beh, io faccio tutto, nel senso che il primo passaggio, poi c'è chi finalizza, cioè
parte la post-produzione,
sì,
no?
Nel senso, però io parto da... incontro una storia che mi interessa, vivo con loro parte della loro vita filmando quello che succede e poi monto quello che, perché il vero processo creativo a volte è proprio nel quando tu devi assemblare in una linea narrativa gli input che hai ricevuto in giorni, ore, anni.
Certo.
Quindi il montaggio è una parte determinante, che però è una messa in fila, poi il montatore fa il suo lavoro, ecco, non sto dicendo che, cioè forse di che faccio il montaggio, però creo la timeline,
ecco,
diciamo,
okay,
ecco,
creo
la timeline,
sì, sì, sì.
Ecco,
cioè alla fine il regista comunque qualcosa deve decidere, non è che sta lì soltanto a come dire, come figura di raccordo. Mi sono sempre chiesta in questo senso, perché mi è capitato di trovarmi in questo ambiente per varie ragioni, mi sono sempre chiesta appunto quale fosse oggi un po', cioè se quello che voleva dire lui proprio era proprio quest'idea dell'occhio del regista che forse si perde.
Ma
no?
Per me è chiaro quello che voleva dire, e perché una domanda che ci poniamo spesso, sì, secondo me è cinema perché quello, a parte che davvero i progressi tecnologici nel campo dell'audiovisivo sono pazzeschi, se tu racconti la realtà c'è tantissime difficoltà perché la luce cambia, la luce gira, puoi perdere quella patina che hai nel cinema, però acquisti in altro, acquisti in verità, acquisti in
autenticità,
cioè,
e riesci a renderlo nonostante tutto un prodotto fruibile anche dal punto di vista estetico, questo
io. Beh, sì, beh, guarda, non solo io, nel senso, cioè, anche Gianfranco Rosi, non so se che adesso era quello che ha fatto Sacro Graal.
Sì, cioè, sì, sì.
È un dire nuovo è sempre un po' presuntuoso, forse, però è un modo di fare storytelling. No, un modo di fare storytelling che si adatta ai progressi della tecnologia in campo dell'audiovisivo. Cioè, il primo film è stato girato, il primo film di video documentario è stato girato in Alaska con adesso non vorrei fare questo, magari controlliamolo prima, Nanook mi pare si chiama, dove filmavano le storie degli eschimesi, ma era tutto finto perché, cioè, non potevano muovere, certo, quell'apparato, cioè la pesca non la facevano più in quel modo, ma lui gli serviva, la facevano con l'arco e con la freccia. Prima non era possibile, adesso si può fare, perché non dico di girare, io non giro col telefonino, uh-huh. Io giro anche col telefonino, perché c'è una regola della National Geographic che se vedi una balena, vabbè, è un po' scurrile, vabbè, però diciamo che il contenuto vale più dell'immagine nella natura o nel,
certo.
Cioè, certe immagini sono forti, ma anche se sono sgranate, però, certo, però non devono essere tutte sgranate, però con una Sony Alpha, una telecamera full frame di queste dimensioni con l'ottica giusta, tu fai il cinema, mm-hmm, lo fai con la luce giusta, se sai manovrare le cose, è più difficile, ma non è più difficile, è che ci servono competenze diverse, c'è gente, ci saranno ragazzi, adesso tutti i filmmakers, la nuova generazione di persone che smanetta con questi aggeggini, sarà capace di fare cose pazzesche. Quindi è un certo tipo di cinema, ma è cinema, perché le emozioni ci sono.
Esatto.
E vincono sempre.
Grazie, era questo un po'.
E vincono sempre.
Ultimo intervento, io vorrei sapere, sarei curiosa di sapere qual è il film o l'esperienza cinematografica in generale che ti ha, non voglio dire cambiato la vita, però magari che per te ha rappresentato un momento di svolta. Cioè, hai visto questa cosa e hai detto, oh.
E non mia, vista, cioè, di un altro, di un autore.
Quando magari eri piccolo, cioè proprio prima della tua vita da.
Guarda, io oggi ho parlato dell'immaginario, no? Ho iniziato dicendo che l'immaginario è quel qualcosa in cui noi mettiamo tutto quello che ci colpisce e poi lo usiamo ogni volta dobbiamo prendere decisioni che riguardano il futuro. E il mio immaginario è quello dei nati negli anni 70 e quindi di quello di Stranger Things.
Ok.
Quel tipo di cinema però influenza quello che io voglio essere, ma non me dal punto di vista diciamo della grammatica audiovisiva, diciamo, io sono un fan di Lars von Trier,
okay,
che comunque crea nuovi canoni quando cerca di raccontare qualcosa, cioè a me un film come Dogville mi ha fatto capire che, cioè, questa è arte, cioè si possono fare cose. Anche se poi non tutti lo capiscono e magari non dici nemmeno che è bello, ma ti apre una finestra mentale.
Continui a pensarci anche.
Sì, quindi diciamo che Dogville, okay, di Lars von Trier, okay, mi ha aperto quella finestra per cui mi ha detto, guarda, qua si possono fare cose.
Ok, va bene, grazie.
No, grazie a voi, grazie a voi.
Grazie.
No, di solito queste cose non interessano a nessuno.
Un ultimo intervento. Se a qualcuno andasse magari di seguirti, trovarti oppure a fruire delle tue creazioni, eccetera, c'è un modo per appunto trovarti, eccetera, eccetera?
Beh, guarda, io sono vecchio, ma comunque sono social.
era lì che ti volevo.
Condividiamo la stessa decade di nascita.
Ah,
quindi.
No, vabbè, no, io adesso ho detto questo perché voglio essere social, ma io non mi ricordo il mio account Instagram. Cioè, credo sia il mio nome, ma non sono sicuro. Non so se è Luigi M. Perotti o Luigi Maria Perotti.
Vabbè, però forse ti troviamo lo stesso.
Dai,
ti
troviamo.
Seguire su Instagram, penso su Facebook.
Sì, sì.
Va bene, dai.
Vabbè,
così
poi metteremo dopo il podcast sotto, nei link, metteremo il tuo account Instagram giusto.
La fregatura, cioè la fregatura, poi la grazie a Dio, che i miei film non sono miei. Di proprietà.
Sì, 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 immaginavo, per quello ho chiesto.
Quindi molti stanno su RaiPlay o su sulle piattaforme, che però si trova tutto online.
Ok.
Si trovano anche su YouTube, ma io non vi ho detto nulla.
Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.